iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto. Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Per darvi una panoramica generale delle prime pagine di questa mattina faremo molto molto presto, perché l'argomento è praticamente lo stesso su tutti i giornali. Migranti in Albania, altro stop, il Corriere. Albania, altro stop al governo, la Repubblica. Albania, schiaffo a Meloni, la Stampa. Ma l'argomento è sempre quello, cioè il fatto che le 43 persone che erano state portate di nuovo con grande fanfara in Albania sono tornate in Italia, perché la Corte d'Appello di Roma ha detto che andavano riportate in Italia. Quindi con toni diversi, ma tutti i giornali, tutti titolano su questo. Non so, per esempio il Fatto Quotidiano con un po' di ironia, il complotto mondiale dei giudici anti-Meloni. Altri giornali più neutri, altri in maniera non proprio dichiarata ma a fianco del governo, come il Messaggero: Albania al muro delle toghe. Invece proprio pasdaran del governo, la Verità: guerra totale, governo giudici, di nuovo bloccate le espulsioni. Libero: sì, governano i giudici, robe di questo genere. Insomma, forse gli unici titoli che allargano un pochino il discorso, uno è quello dell'Unità: quanti se ne possono uccidere per ragion di Stato? Ehi sinistra, la apriamo una battaglia per ottenere la disdetta degli accordi criminali con la Libia. Quindi per questo quotidiano, con un editoriale del suo direttore Sansonetti, giustamente riporta il dibattito su quello che dovrebbe essere il centro del dibattito, cioè il fatto che l'Italia ha un accordo con un paese dove ormai è proprio dichiarato che si tortura, si uccide, si stupra perché le persone non attraversino il mare per venire nella fortezza Europa. E quindi appunto l'Unità chiede che la sinistra faccia almeno, la sinistra insomma quella cosa là, faccia almeno una battaglia perché quegli accordi, peraltro elaborati da Minniti, quindi dalla loro parte, vengano stracciati. Poi c'è il Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale, che titola: Italia, Germania e Stati Uniti tutti divisi sui migranti. Diciamo che qua la differenza è che si fa un titolo in cui si mettono insieme i tre paesi che sono diciamo protagonisti dei giornali di oggi, tenendo il filo nero della persecuzione contro le persone migranti. Oltre a questo, un altro giornale diciamo che, siccome ha sempre un doppio titolo ed è il Domani, inserisce qualcos'altro, cioè: oltre a CPR in Albania, nuovo flop di Meloni, i giudici liberano tutti 43 migranti. Il secondo titolo parla appunto della Germania: Merkel rialza il muro di fuoco sull'AfD. L'ex cancelliera blocca l'operazione di Merz per aprire ai neonazisti e la CDU si spacca. Sembrava insomma per la CDU tedesca saltata la pregiudiziale nazista, perché ormai si sta parlando di questo, cioè il fatto di fare o non fare accordi con Alternative für Deutschland. Sembrava che si facesse in funzione anti migranti, invece Merkel fa fare un passo indietro a CDU. Infine il Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, titola sulle sanatorie per 8.000 comuni, poi andremo a vedere, e sull'ennesimo rialzo del costo dell'oro. Direi che, detto tutto ciò, si può passare a vedere in maniera un po' più approfondita le prime pagine e ti darei la parola.
Sì, iniziamo con il manifesto, la cui fotonotizia è quella che abbiamo visto un po' in questi giorni su vari giornali, cioè su vari social e vari canali mediatici, che è quella appunto del porto in cui ci sono i carabinieri, insomma le forze dell'ordine che accompagnano i migranti. Il titolo è "Riporto sicuro, niente da fare, per la terza volta i giudici smontano il modello Albania, ordinano di riportare in Italia e liberare 43 richiedenti asilo deportati fuori dai confini. A nulla serve cambiare la competenza delle corti, è la legge, ma per la destra è un altro complotto delle toghe". E l'argomento appunto, che come si dicevamo è principale sui giornali, occupa le pagine 2 e 3 del manifesto, e a seguire sulla prima pagina invece troviamo la questione di Berlino, l'abbraccio a destra non basta, popolari ancora con i neonazi ma non passa la legge antimigranti, schiaffo al candidato Merez, rimanendo in tema migranti. 12 franchi tiratori merkeliani della CDU affossano la legge contro il diritto d'asilo dei loro leader e candidato cancelliere Friedrich Merz. Anche i liberali della FDP questa volta respingono l'abbraccio dell'ultradestra. Con 350 sì e 338 no su 693, il Parlamento tedesco, in una giornata che ha visto il dibattito più feroce della legislatura, boccia la stretta sui migranti. A favore votano invece 7 deputati su 10 dell'alleanza Sara, purtroppo non sono in grado di leggerlo, e l'ADF. Alice Weidel scioccata, il partito conservatore è imploso, una clamorosa vittoria a 3 settimane dalle elezioni di SPD, Verdi e Link, mentre in tutto il paese si alza il Brandmauer contro i fascio populisti, distrutto a picconate 3 giorni fa dalla mozione Merz, occupata da Hannover la sede della CDU, manifestazioni ovunque, anche a Erfurt, città feudo di AfD. I cristiano-democratici hanno cambiato pelle, commenta l'eurodeputato SPD Mattias Ecke, che a giugno fu picchiato dai fascisti a Dresda. Articolo che continua, pagina 6 e 7. Viene riportato invece sempre sulla prima pagina l'affare di Stato, così è intitolato, El Masri, le scuse e i segreti lasciati sospesi dal governo. Nuovo vertice a Palazzo Chigi tra Bongiorno e Mantovano. Tajani intanto giustifica così l'inerzia di Nordio sul fascicolo della CPI, era difficile, bisognava tradurlo dall'inglese.
E questa è un'altra delle cose ridicole a mio parere di questi giorni. Dice Nordio in 48 ore non poteva leggere tutte quelle pagine perché lavora da solo Nordio, non si è capito.
E, prosegue la prima pagina con la questione Israele-Palestina. Come sappiamo, il manifesto è uno dei pochi giornali appunto che riporta un po' di esteri. Oggi liberi 3 ostaggi e 183 detenuti politici. Previsto oggi il nuovo scambio nell'ambito della tregua. Israele intima di contenere la folla nella striscia quando saranno liberati 2 civili e il capitano Bibas, ma Hamas non rinuncerà al suo show. Da Gaza prime evacuazioni mediche, ma non basta. L'appello all'unità di Zakaria Zubeidi dopo la scarcerazione. Prosegue a pagina 8 e 9 e infine abbiamo la notizia appunto dei dazi che Trump impone a Messico, Canada e Cina, e vorrebbe a seguire imporli anche all'Europa. Bruxelles già trema, Trump alla guerra dei dazi. Nessun rinvio, dice la sua portavoce, scattano da oggi tariffe doganali promesse da Donald Trump, il 25% per Messico e Canada e il 10% per la Cina. Il pretesto è di punire l'ingresso negli USA di migranti dai paesi vicini e fentanyl, davvero rivale dell'Est. Inizia una guerra mondiale del commercio e l'Europa già trema. L'ultimo, insomma, nella parte bassa della prima pagina viene riportato anche il commento su Val d'Itaria e la scuola, la riscossa del contenutismo. Un commento di Leonardo Tondelli: il ministro Val d'Itaria vorrebbe passare per un restauratore ma anche per un riformatore, che il latino che vorrebbe far tornare alle medie sia una palestra di logica, come affermato, è discutibile e discusso.
Sì, il fatto è che a noi sembra un po' una boutade, cioè nel senso è un maquillage questa cosa del contenutismo di Val d'Itaria, cioè ci vuol dare l'immagine di una scuola dei vecchi tempi, no? E quindi cosa meglio di tirare in ballo il latino alle medie, dove poi se vai a vedere in realtà quello che ha proposto di introdurre è un'ora opzionale a partire dalla seconda media, quindi non sta proponendo niente sostanzialmente rispetto al latino, perché ci sono scuole medie che già la fanno latino opzionale, cioè nel senso non è una vera e propria introduzione del latino alle medie, al di là poi della discussione se questo può essere utile o disutile.
E sarebbe opzionale, no?
E sarebbe un'ora a settimana. Mi sembra che il problema sia più l'impianto, come dire, proprio ideologico, retorico, che Val d'Itaria mette come un macigno su questi discorsi, insomma, sulla scuola. Ne abbiamo parlato anche nella trasmissione dell'ora di buco, fra l'altro, insomma, poi mi zittisco su questo argomento. Ha messo su una commissione per questa sua sedicente riforma di 6 persone, tanto per fare un parallelo: quando ci fu una riforma vera dei cicli con De Mauro, la commissione erano 250 persone divise equamente tra insegnanti di scuola, docenti universitari, pedagogisti e pedagogiste. In questo caso si tratta di 6 persone, con la scuola non c'entrano niente. Il capo è l'illustrissimo Ernesto Galli della Loggia, docenti universitari, Uto Ughi, una ballerina di fama internazionale, e nessuno che si occupi di scuola. Vedete un po' voi, questo è quanto. E comunque magari poi il commento nella seconda parte della rassegna stampa lo andremo a leggere.
Sì, con la prima pagina del manifesto io ho concluso,
e quindi passiamo alla prima pagina della Stampa, uno dei due quotidiani del gruppo GEDI insieme a Repubblica, come sapete. La Stampa titola ovviamente su Albania, schiaffo a Meloni: per la terza volta i giudici rimandano indietro i migranti, il governo boicottaggio, non ci fermiamo. Fra l'altro sapete che il governo ha fatto un decreto per poter difendere questa sua idea di portare persone migranti fuori dai confini dell'Unione, quindi in Albania, e ha anche cambiato la competenza che l'ha passata alle corti d'appello, ma anche la Corte d'Appello ha bocciato questa idea, che confligge con la normativa europea. Su questo troviamo appunto due pagine di Repubblica, della Stampa. Pagina 2: giudici non convalidano il trattenimento dei 43 stranieri in Albania, oggi il trasferimento in Italia, gli atti trasmessi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. E accanto, furia Meloni contro le toghe, sono stupita, non ci fermeremo, e quindi continua la campagna retorica della Presidente del Consiglio contro la magistratura, e sempre con i toni vittimisti. a cui ci ha aiutato, ci ha abituato in questi 2 anni e passa di governo. Su questo c'è anche un commento sulla prima della stampa di Alessandro De Angelis, quell'imbarazzante braccio di ferro: la prima volta i migranti erano 20, i trattenimenti in Albania furono bloccati e si disse colpa dei giudici, la seconda volta erano 7, stesso copione, stavolta 43, e non c'è scritto sulla prima pagina, ma insomma il copione rimane lo stesso. E oltre in, al centro della prima pagina della stampa, una foto notizia: il mio canto per la pace. Si tratta dell'artista israeliana Noah alla vigilia del concerto con la palestinese Miriam Tukan. Si tratta, Noah, insomma, di una cantante che Israele usa da anni per le sue operazioni di washing. Non è solo sulla stampa che viene riportata questa notizia. Arriviamo poi alla colonna, alla spalla sinistra della prima pagina della, della stampa, e si parla di economia europea. Ne parla Serena Sileoni: se sulla competitività l'Unione Europea ha perso la bussola, cioè per prima la bussola per il digitale del 21 avrebbe dovuto guidarci verso una completa transizione entro il 2030, siamo nel 25, quasi a metà del periodo previsto, e mai come in questi giorni, nella rincorsa tra l'americana ChatGPT e la cinese DeepSeek, si è fatto, quindi due colossi dell'intelligenza artificiale, si è fatto chiaro quanto siamo rimasti indietro. Nel 22 è stata la volta della bussola strategica per la sicurezza, per il momento deve essere servita a poco, se tra gli effetti delle elezioni di Trump che più agitano le cancellerie europee c'è l'autonomia europea nella difesa. Nella bussola presentata 2 giorni fa non c'è alcuna intenzione che non sia condivisibile, scrive Sileoni, ma insomma il succo è che sostanzialmente si parla, ma non si sta dando mano a agende che possano mettere l'Unione Europea in, in davvero in corsa. Sileoni poi cita la, quello che riguarda appunto lo sviluppo dell'economia, e sta, scusate, ho perso il segno. Si parla del fatto che nella bussola appunto presentata 2 giorni fa non c'è alcuna intenzione e non sia condivisibile, come possiamo non augurarci che l'Europa diventi il luogo in cui tecnologie, servizi e prodotti puliti del futuro vengano inventati, fabbricati e commercializzati. Il problema non è questo, il documento raccoglie indicazioni del piano Letta e soprattutto del piano Draghi perché l'Europa riconquisti la sua competitività, ma i due rapporti hanno già offerto all'Unione una precisa descrizione della sua condizione economica e hanno indicato le cose da fare, hanno già, insomma, fanno già da bussola. Si può essere più o meno d'accordo con il percorso da loro indicato, ma la diagnosi e le possibili cure sono state dettagliatamente rese. Più che una bussola, allora, quella presentata ieri è una comunicazione tipica di un'Europa verbosa che fatica a andare oltre le parole. Oltre a questo, sulla prima pagina della stampa troviamo il, uno spazio dedicato alla Germania con 2 articoli, uno di Francesca Sforza: stretta sui profughi, salta l'asse CDU AfD, quindi dei, diciamo, dei democristiani tedeschi insieme ai nazisti, salta perché non tutta la CDU vota l'ordine del giorno, patti con l'ultradestra, ascolti Merkel, è il commento in traduzione che la stampa riporta di Bill Emmott, giornalista inglese, ex direttore dell'Economist. E sulla spalla destra invece troviamo, diciamo, gli argomenti culturali proposti dalla stampa, che sono 2. Uno, non ci perderò molto tempo, sono gli, così, gli, Se vi stava simpatico Jovanotti, ci ha dato un altro motivo per affossarlo. Se per Jovanotti la fede è bellezza, ha fatto una conferenza stampa, non so cosa, insomma, ha preso parola sul fatto di quanto gli piace il Vaticano, il Giubileo, eccetera, eccetera. Perché ci è cresciuto dentro, ma non mi sembra l'unico problema. E l'altro invece è un dibattito che si è aperto, e qua la mia compagna in rassegna stampa ne sa più di me, intorno alle parole di Francesco Piccolo, dello scrittore: Piccolo e le donne, vorrei combattere quel troglodita che c'è dentro di me. È un dibattito che è già partito attraverso la trasmissione di Fazio.
Insomma, sfogliando le notizie, avevo visto che era stato intervistato alla trasmissione Che tempo che fa di Fazio. Vi lascio immaginare ovviamente l'atteggiamento di Fazio di fronte a una persona che insomma ci prova in qualche modo a parlare di maschilismo, di cultura patriarcale, dal punto di vista diciamo di un maschio che prova appunto a mettere in discussione tutta la sua mascolinità e cioè più che mascolinità, scusate, maschilismo, ecco, meglio dire così. E niente, ha scritto vari libri di cui nel dettaglio non so dirvi.
Di fatto altro. Tutto questo è dietro all'uscita del suo, è il lancio dell'articolo del suo nuovo libro,
sì,
che
sì,
si intitola...
Sì, sì, programma qui, abbastanza una televendita. Quindi rientra in questo e appunto diceva, come leggevi prima, se non erro, che chi lo conosce bene dice che effettivamente è maschilista.
Cioè lui dice passo per filo femminista, ma
sì,
in realtà...
passo per filo femminista per chi non mi conosce, ma in realtà appunto nella sua, in teoria, autocoscienza riconosce di essere maschilista.
Detto tutto ciò, direi che gli altri titoli sulla prima della stampa li possiamo al momento anche lasciare e ti lascerei la parola per un'altra prima pagina.
Sì, passiamo al Messaggero. Il titolo principale riguarda sempre l'Albania, il muro delle toghe, un altro stop ai centri, l'appello di Roma sospende il trattenimento di 43 migranti che dovranno tornare in Italia, irritazione del governo, Meloni, io costruisco, gli altri smontano.
Fra l'altro, perché più un po' più anziano, si ricorda, cioè, Meloni in questi giorni sta anche ripercorrendo tutta una serie di frasi famose di Berlusconi, perché anche questo modo di porsi come la costruttrice davanti ai disfattisti era del primo Berlusconi. Ha usato anche il verbo qualcuno rema contro, che fu un'affermazione che fece scalpore, mi sembra proprio nel 94, no? Diceva all'epoca, diciamo, c'era un dibattito, eravamo abituati a un dibattito politico un po' più imbalsamato, quello dei tempi della DC e del PSI. Un primo ministro che dice ah, ma l'opposizione remano contro, c'era sembrata strana. Adesso ovviamente il panorama politico è molto cambiato, ma Meloni ha usato proprio lo stesso lessico. Io non credo che queste cose le faccia a caso, ecco.
Prepotenti che piangono, insomma. E, allora, a seguire, di nuovo viene riportato sul Messaggero le tensioni e le accuse, così chiamate, qui sul caso Al-Masri, il dossier di FDI su Lovoi e Laia. Al-Masri, ancora tensioni, spunta il dossier di FDI che accusa Laia e Lovoi, il documento del partito contro il magistrato. Conte provò a lanciarlo alla corte. L'editoriale invece riguarda Berlino. A Berlino non c'è luce in fondo al tunnel. Invece sul taglio alto troviamo un'analisi su quelli che sono stati i primi 5 anni della Brexit. senza vincitori. Questo è il titolo di Vittorio Sabatin. 5 anni fa, alla mezzanotte del 31 gennaio 2020, la Gran Bretagna usciva dall'Europa. Chi all'epoca votò contro la Brexit, il 48%, dice oggi che tutto è peggiorato e che è stata una pessima idea. A chi interessa, continua pagina 23. In questa pagina, sulla prima pagina del Messaggero, invece viene riportata la notizia di Roccaraso. Roccaraso teme un'altra invasione, l'ombra del riciclaggio. Da domani bussa numero chiuso, sospetta diffusione di banconote da 20 euro tra la folla.
Sì, perché lo scorso fine settimana la piccola località di Roccaraso è stata invasa da migliaia di persone.
Sì, qua abbiamo i numeri nello specifico. A pagina 13 si dice che 60 sono i bus turistici che si sono presentati dalla Campania per il weekend a Roccaraso, 363 per il pernottamento, 10.000 le persone arrivate a Roccaraso nello scorso fine settimana, ecco, 10.000 persone. Se...
E inizialmente si diceva che era un fenomeno tutto legato a TikTok e Instagram, perché sarebbero delle influencer che avrebbero lanciato questa gita domenicale a Roccaraso, non ho capito perché. Oggi invece si legge di inchieste per capire se è un'operazione di riciclaggio di denaro sporco. Io ho capito questo.
Sì, sì, esatto. Gli investigatori sospettano che dietro l'esplosione di visitatori possa celarsi un sistema di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, per cui pare che stiano accusando i diciamo i negozianti di Roccaraso e non solo, che si difendono dicendo che loro non sono evasori fiscali e che non tutti hanno pagato con queste banconote da 20 euro, altri anche in altri modi. Insomma, questa è un po' la questione del momento, ecco. E,
direi la notizia di cui si parla di più al bar, almeno questa è la l'esperienza che ho avuto io stamattina prendendo il caffè.
E invece, sempre sulla prima pagina del Messaggero, è riportata la notizia che riguarda Sara Pedri, e la notizia per cui appunto se ne parla è il fatto che sono stati assolti i medici nel processo dove erano indagati per maltrattamento in ambito di lavoro. Questo lo aggiungo io, perché appunto le parole della sorella riguardo questo caso sono il fatto che non ci siano delle leggi che tutelino rispetto a quello che è il mobbing negli ambienti di lavoro. Il titolo dell'articolo di Claudia Guasco è "Nessun colpevole per la scomparsa di Sara Pedri". Il giallo di Sara Pedri: assolti i due medici, il primario di ginecologia dell'ospedale di Trento e la vice, erano accusati di maltrattamenti e sono appunto sono stati assolti con la motivazione per cui il fatto non sussiste. E l'articolo continua a pagina 12. La sua scomparsa, per dare un'informazione in più, è avvenuta il 4 marzo del 2021. Questa è la prima pagina del Messaggero.
E io passo al Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria, che titola appunto, il suo primo titolo è "Fisco sanatorie per 8.000 comuni, la bozza di un decreto attuativo dà agli enti locali il potere di tagliare sanzioni e interessi su IMU, tari e multe, in arrivo le sanatorie degli enti locali appunto attraverso questa bozza di decreto attuativo, che dà la possibilità a comuni, province e regioni di ridurre o azzerare temporaneamente sanzioni e interessi per recuperare i mancati pagamenti, insomma sostanzialmente una rottamazione in vista, un intervento destinato soprattutto agli 8.000 municipi italiani. Questa è la prima notizia per il Sole 24 Ore. La seconda riguarda oro e borse ai massimi, il lingotto sfonda i 2.800 dollari. Non si arresta la corsa dell'oro, che sfonda la soglia dei 2.800 dollari all'oncia, a spingere gli acquisti, l'incertezza economica globale aggravata dalla minaccia dei dazi degli Stati Uniti del 25% sulle importazioni da Messico e Canada. Quindi sostanzialmente ci si rifugia nel bene più stabile, l'oro, che alza moltissimo il prezzo, anche se già era ai massimi storici il prezzo dell'oro già da tempo, anche per quantità di oro enormi acquistati dalla Cina, a cui non si fa riferimento a quest'articolo, che parla invece soprattutto delle borse europee, che Francoforte, Londra, l'indice Eurostox hanno raggiunto ieri massimi storici, mentre in ribasso la borsa degli Stati Uniti. A questo si aggiunge un'analisi di Fabrizio Nida, Trump 2 e le attese dei mercati. Tornando alla Casa Bianca, Trump eredita una congiuntura favorevole, cioè che riguarda crescita della produttività, occupazione quasi piena, tassi e inflazione stabili o in discesa, borsa ottimista, ma con un bilancio pubblico lontano dall'equilibrio. Questo è in prima pagina. Poi appunto a pagina 4 questa analisi, che vede nella visione del presidente Trump i dazi come lo strumento principale della politica estera per questa nuova presidenza, e a questo ovviamente dell'imposizione dei dazi che partono oggi contro Messico e Canada dedica un altro articolo il Sole 24 Ore, che trova spazio in prima pagina e che vedremo in un secondo tempo. Per quanto riguarda gli esteri, sulla prima pagina troviamo l'ONU evacuare da Gaza 2.500 bambini a rischio morte, oggi il rilascio di 3 ostaggi, questo lo andremo a vedere come il reportage sulla Cisgiordania e sugli attacchi dei coloni armati. Per quanto riguarda la Germania, anche c'è l'articolo: Germania ha bocciato il piano migranti proposto dalla CDU, Merz in difficoltà. Insomma, vi ricordiamo che in Germania si vota il 23 di febbraio, e poi si arriva all'annullato trattenimento in Albania per 43 migranti. L'ultimo titolo che vi cito dalla prima del Sole 24 Ore, che come sapete è molto ampia e ha molti titoli, è Orsini: in 5 anni l'Unione Europea ha scritto 13.500 norme. Cioè è una polemica del presidente di Confindustria, che dice basta burocrazia, fermatevi, altrimenti l'Europa non può essere competitiva. Con la prima del Sole 24 Ore io ho finito, non so se hai pronta un'altra prima pagina.
Sì, proseguiamo con il Corriere della Sera, che riporta quelle che finora vi abbiamo letto come insomma le notizie principali della giornata, quindi migranti in Albania, altro stop, il titolo principale. Sulla colonna di sinistra invece si parla di Germania, l'asse a destra sconfitto a Berlino, schiaffo a Merz, a seguire sempre sulla colonna sinistra la non crescita, un articolo di Daniele Manca, crescita zero, due parole che avrebbero fatto tremare ministri e partiti negli anni scorsi, ma che fanno fatica a farsi largo tra le polemiche e il rumore di fondo di una politica fortemente impegnata da 33 anni a discutere dei suoi rapporti con la giustizia. E invece i due le due notizie che possono essere interessanti sulla colonna destra sono un sondaggio su il fatto che Fratelli d'Italia e PD si rafforzano, Meloni sale la fiducia, un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, PD e PD avanti, divisi da 5 punti e cresce la fiducia nella Premier. Il partito di Meloni al 27,8%, quello di Schlein al 22,8%, il forte aumento aumento di astenuti e incerti, sono al 45,5%, Movimento 5 Stelle in calo al 12,5% e Forza Italia risale e raggiunge la Lega all'8,5%. L'altra notizia invece quella che riguarda la terra dei fuochi, i clan, i rifiuti e lo Stato che ignorava l'allarme, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha emesso una sentenza storica contro l'Italia che non si è presa cura degli abitanti della terra dei fuochi. Temo però, questo sono le parole di Saviano, temo però che non ci sarà una reale conseguenza alla condanna dell'Italia per aver messo a rischio la vita degli abitanti della Terra dei Fuochi, continua pagina 19. E queste ecco erano le due principali cose che avrei riportato della prima pagina del Corriere della Sera.
E chiudiamo con questa carrellata di prime pagine con il Fatto Quotidiano, che titola appunto con ironia il complotto mondiale dei giudici anti-Meloni. Foglio d'ordine di Fratelli d'Italia, accuse alla Corte dell'Aia, a Lovoi e persino a Conte, quindi tutti i giudici del mondo. Del resto loro hanno sempre delle ambizioni, no? Vi ricordate le cose fatte sul globo terracqueo e poi la CPA reato universale, adesso c'è il complotto universale dei giudici contro di loro. Per il Fatto Quotidiano si tratta di mania di persecuzione e lo scrive in prima pagina la linea di Chigi e dei suoi scudi umani. Malan, ce l'avete presente, Malan, occhi di ghiaccio, azione penale non obbligatoria, continua a insistere su questa cosa, anche se più magistrati hanno spiegato che di fatto poi quello che ha ricevuto Meloni non è neanche un avviso di garanzia, perché dal punto di vista insomma tecnico un altro tipo di intervento, perché lei è primo ministro, quindi semplicemente viene informata di essere oggetto di indagine. Detto questo, troviamo invece in taglio alto Albania, nuovo flop, liberi in Italia 43 appunto migranti. E invece in maniera più originale rispetto alle altre prime pagine troviamo un'inchiesta sul lavoro del Fatto Quotidiano, max inflazione, metà dipendenti senza l'aumento. Si tratta del fatto che metà dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia ha contratti che sono scaduti comunque non i rinnovi non seguono l'inflazione. Si parla poi di sanità, liste di attesa da incubo, da dire che il Fatto Quotidiano è uno dei pochi giornali che un po' segue questa questione della sanità. E c'è pure Mantoan. Per quanto riguarda il caso Mantoan, si tratta del fatto che si è dimesso il direttore di Agenas. Questo è l'ultimo evento che complica, secondo il Fatto, Agenas è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che complica ancora di più la situazione della sanità. Comunque questo poi lo andremo a vedere. In taglio alto, altissimo, sopra l'etichetta al Fatto Quotidiano, si parla di Rai, manovra la norma del governo sul canone Rai in bolletta, è scritta con i piedi, risultato non si può non pagarlo, ma basta fare ricorso per riaverlo indietro. Pare che questo abbia spaventato molto i vertici Rai. Direi che Marco Travaglio, ve lo risparmio, comunque parla di Meloni e di Bruno Vespa che lecca, usa questo verbo lo stesso Travaglio, e direi che su questo possiamo citare il fatto, l'addio dei soldati coreani dal fronte ucraino e russi inarrestabili, Kiev vuole arruolare i 18enni volontari. Anche questa è una notizia che troviamo su più giornali, ma in prima l'ho trovata soltanto sul Fatto Quotidiano. A questo punto direi che vi facciamo ascoltare una traccia musicale e poi torniamo dall'interno dei giornali. Vi faccio ascoltare volentieri, insomma, una traccia che vi facciamo ascoltare spesso in questi giorni, ma oggi è una giornata di grande mobilitazione al fianco del popolo palestinese qui a Roma, quindi ci sembra del tutto adeguata. Si tratta di Muro di casse delle Fucsia, che fra l'altro il prossimo fine settimana si possono ascoltare a Roma all'Angelo Mai.
Bevendo la pace, chi sorseggia violenza, crea dipendenza, sveglia dal sonno della coscienza. Puoi dormire o votarti, o alzarti o svegliarti.
Se sento una voce che mi dice, distruggi l'oppressore.
Overdrive, overdrive.
Vincendo come una fenice, non ci scacceranno, non ci avranno mai.
L'unico colpo che non ferisce è un colpo di cassa. L'unico muro che ci piace è il muro di casse. L'unico colpo che non ferisce è un colpo di cassa. Di cassa.
Con il colpo di cassa.
Mi viene il vomito al pensiero che è un paese lontano vicino da me. Sganci, missili e bombe su scuole. So giù che un popolo nulla si muove. Mi sento sopraffare da un pensiero atroce. Rappresaglia su di un popolo che non ha voce. Dividi e t'impera. Chi tace non si schiera. Chi prega la chi spera. Chi invece va in galera. Perché difende la libertà di un popolo e non si piega a un dittatore senza scrupolo. Sradicheremo il colonizzatore come l'Edera. Noi canteremo Palestina libera. Sradicheremo il colonizzatore come l'Edera. Noi canteremo Palestina libera.
Interwoven, I'm the confusion of the patient, her unspoken emotion. I'm the story of all my sisters resisting.
9.54, questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, se volete intervenire in diretta. Conscience awoken, I'm the space for the rebel to revolt in. Stiamo leggendo i giornali per voi, abbiamo finito le prime pagine, adesso passiamo a leggervi quelli che ci sembrano gli argomenti principali dall'interno. Vi informiamo anche che dopo la rassegna stampa la mattinata proseguirà parlando Egitto. Parlando di propaganda sionista in Italia e in particolare a Firenze. Ma per la stampa, insomma, l'argomento del giorno è un altro e quindi necessariamente dobbiamo partire dal fatto che oggi torneranno le 23 persone che erano state appunto caricate a bordo di una nave militare, 43 scusa, a bordo di una nave militare per essere portate in questi famosi centri albanesi. Ti lascio la parola.
Sì, leggiamo l'articolo intitolato Riporto sicuro, Albania, governo bocciato anche in appello. Un articolo di Gian Sandro Merli, tutti liberi i 43 richiedenti asilo di Bangladesh ed Egitto, reclusi a Jader. I giudici di secondo grado rinviano a Lussemburgo. Cambiando l'ordine degli addendi non cambia il risultato. Tutti i 43 richiedenti asilo rinchiusi nel centro di Jader, 35 del Bangladesh e 8 dell'Egitto, tornano liberi. Stavolta il no ai trattenimenti è arrivato dalla Corte d'Appello della Capitale, dopo che il governo aveva sottratto la competenza alla sezione romana specializzata in immigrazione, che il 18 ottobre e l'11 novembre dell'anno scorso aveva deciso nello stesso modo. In questo caso le toghe capitoline hanno sospeso il giudizio rinviando tutto alla Corte di Giustizia UE, un provvedimento che si inserisce nella scia di rinvii pregiudiziali a Lussemburgo partiti dai tribunali di Bologna, Palermo e Roma e della sospensione del giudizio della Cassazione in attesa dell'udienza europea del 25 febbraio e poi della sentenza che dovrebbe arrivare entro la primavera. In tutti questi procedimenti la richiesta dei giudici nazionali a quelli comunitari è di chiarire se sia legittimo ai sensi delle direttive UE considerare sicuri i paesi che non lo sono per alcune categorie di persone, categorie che spesso includono migliaia e migliaia di persone come in Egitto e in Bangladesh. Lo dimostrano le relative schede paese redatte dalla base delle fonti qualificate allegate al vecchio decreto interministeriale del maggio 2024, schede che dovrebbero essere sostituite secondo la nuova legge da una relazione del Consiglio dei Ministri da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Nella sua decisione la Corte d'Appello richiama lo specifico dovere che la sentenza europea del 4 ottobre scorso attribuisce al giudice di verificare d'ufficio la legittimità della designazione di paese sicuro da parte delle autorità governative. Cita anche l'ordinanza interlocutoria della Cassazione che, pur non fissando un principio di diritto in attesa dei procedimenti pendenti a Lussemburgo, specifica che le eccezioni personali, anche se compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. A livello giuridico era un esito prevedibile, sebbene non scontato, che dimostra come l'ennesima forzatura del governo risponda a tutt'altre logiche. È il riflesso dell'immagine di esseri umani deportati in catene da quella che viene considerata la principale democrazia dell'Occidente. Gli USA caduti per la seconda volta nelle mani di Donald Trump e dei segnali sconfortanti che giungono dalla Germania, dove nonostante la bocciatura di ieri della stretta sugli stranieri, la storica diga antinazista che ha tenuto per 80 anni è caduta proprio sulle politiche migratorie, con il voto congiunto di CDU e AfD di mercoledì. In ogni caso, almeno per i 43 richiedenti asilo costretti dietro le sbarre dei centri albanesi, la libertà è dietro l'angolo. Saranno trasferiti a Bari questa mattina, partenza prevista intorno alle 12 a bordo di una nave della Guardia Costiera. È un colpo durissimo al piano del governo. L'operazione si rivela ancora una volta fallimentare e insostenibile dal punto di vista giuridico, attacca al tavolo immigrazione e Silo, che per la terza volta ha attraversato l'Adriatico per monitorare lo svolgimento delle operazioni. Il TAI però avverte: ora il compito della società civile e della politica è chiaro, trasformare questa crisi in un punto non di ritorno, impedire nuovi trasferimenti e bloccare definitivamente un meccanismo che cancella i diritti delle persone in cerca di protezione. Questo è l'articolo, effettivamente, insomma, riunisce anche gli Stati Uniti e la Germania, perché il tema immigrazione, ecco, è sempre sulle prime pagine di questi tempi.
Sì, e in qualche modo ovviamente il tema migrazione è anche alla base di tutta la questione Almastri, perché di quello si tratta. E passiamo a questo, che ormai è una settimana che questa questione imperversa sui giornali, anche comprensibilmente. Vi leggiamo le ultime dalla Stampa, da pagina 3 della Stampa di Torino. Almastri scoperto solo il 16 gennaio, le carte che smontano il complotto. Cioè, sostanzialmente in quest'articolo Bresolin, che è il corrispondente da Bruxelles della Stampa, ricostruisce in maniera piuttosto chiara perché non è un complotto, ma sono semplicemente le date di un'agenda di una corte. Perché, come sapete, Meloni dice: ma perché soltanto quando è venuto in Italia avremmo dovuto arrestarlo, invece gli altri non se ne sono occupati, facendo intendere che dietro c'è questo super complotto. In realtà dice che Bresolin scrive: la risposta alla domanda perché la Corte Penale Internazionale ha emesso il mandato di arresto nei confronti di Almastri solo il 18 gennaio, quando era appena arrivato in Italia, anche se era in Europa dal 6, è perché la Corte è venuta a conoscenza della sua presenza sul territorio europeo il 17 gennaio, quindi il giorno prima che Almastri entrasse in Italia, e lo ha ricevuto questa notizia il 17 dalle autorità tedesche. Perché un controllo di routine la polizia tedesca lo aveva fermato il 16. Scrive poi Bresolin: perché i paesi nei quali è transitato, Regno Unito, Francia e Belgio, non lo hanno segnalato alla Corte? Semplicemente perché su di lui durante quei giorni non pendeva alcuna richiesta di arresto, né esisteva un'allerta speciale. Le autorità di Berlino, solo quelle di Berlino, avevano ricevuto una nota blu il 10 luglio scorso per attivare una sorveglianza discreta proprio per ricavare informazioni sul generale libico su cui la Corte stava indagando, e proprio alla Germania, perché Almastri aveva particolari appoggi in Germania. Ma quell'iniziativa di luglio era stata intrapresa solo nei confronti della Germania per raccogliere elementi, non negli altri paesi, e quindi gli altri paesi ovviamente non sono stati raggiunti da alcuna comunicazione da parte della Corte. Poi Bresolin, insomma, ci ricorda di fatto che il centro della questione non sono i proclami di Meloni, ma è il fatto che la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di un individuo e il governo italiano non solo non l'ha eseguito, ma lo ha rimpatriato, fra l'altro con un volo di Stato, la festa e i fuochi d'artificio quando è arrivato a Tripoli. I fuochi d'artificio l'hanno fatti i libici, ma insomma questo è successo. Non c'è stato neanche, come dire, quel minimo d'accordo tra intelligence, dicendo: noi ve lo rendiamo ma tenete il profilo basso. E ovviamente quindi l'Italia ha contravvenuto a un paragrafo dello statuto di Roma che ha sottoscritto, così come ieri è stato ribadito ribadito da un portavoce della Commissione europea. Un altro interrogativo emerso nelle scorse settimane riguarda i tempi della decisione dell'AIA. Perché se il procuratore aveva depositato la richiesta il 2 ottobre scorso, i giudici ci hanno messo tanto per decidere? Anche qui, scrive Bresolin, bisogna sfatare un mito: la Corte Penale Internazionale non ha tempi certi per esprimersi, tant'è vero che per esempio il verdetto su Vladimir Putin nel 23 era arrivato nel tempo record di un mese, ma per esempio quello sull'ex ministro della difesa russo c'erano voluti 4 mesi, per Netanyahu come tutte e tutti sappiamo 6 mesi, quindi insomma non c'è niente di strano anche in tutto questo. Noi non ne dubitavamo, ma tanto per mettere un punto. Oltre a questo, sempre sulla questione Almastri, Meloni eccetera, c'è la questione Lovoi, che giudice Lovoi che viene appunto attaccato da tutto il governo sostanzialmente, perché martedì 28 la premier Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano sono indagati per favoreggiamento peculato dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi su esposto dell'avvocato Ligotti. Oggi la stampa presenta un'intervista a Giuseppe Santa Lucia, che è il presidente uscente dell'Associazione Nazionale Magistrati. La politica cerca di sindacare le nostre scelte, l'esecutivo ha paura dell'autonomia che ancora abbiamo. E c'è anche un piccolo riquadro, un piccolo box sul caso Bruno Vespa. Non so, forse di casi Bruno Vespa come questo nella storia ne potremmo trovare qualche centinaia. Bruno Vespa difende il governo, è bufera su Bruno Vespa dopo il suo intervento a 5 minuti in difesa dell'operato del governo Meloni sul caso del libico Almastri. Gli stati fanno cose sporchissime per la sicurezza nazionale, aveva detto il giornalista, aggiungendo che anche il centro-sinistra in passato aveva fatto altrettanto. Dall'opposizione vibrate proteste, che gli stati facciano cose sporchissime non ci sono dubbi. In questo caso, per come l'hanno fatta, ci chiediamo, ma sono così cialtroni che non sono stati in grado di farla, come dire, sporca, quindi nascosta, come in genere vengono svolte queste questioni di realpolitik dalle intelligence, o è il senso così di impunità e di non dover rispondere alla legge che li guida? Vi lasciamo a questo interrogativo. Su questo vi dicevo, prima di passare ad altro, andrei anche a vedere un pochino insomma l'incipit dell'editoriale di oggi di Sansonetti sul giornale da lui diretto L'Unità, in cui appunto si dice: ma perché la sinistra almeno non fa una campagna per cancellare gli accordi criminali con la Libia? Nessuno più, neanche nei giornali né partiti di destra, sostiene che sia stata una cosa giusta liberare Almastri, cioè organizzare la sua evasione di Stato dal carcere dove era stato portato dalla polizia italiana su ordine della Corte di Giustizia dell'AIA. Dicono tutti che è stata una porcheria, persino il mitico Bruno Vespa, indignato con gli oppositori del governo, ha scandito queste parole: porcherie. Sostiene che spesso i governi le fanno e non c'è niente di male. Non è, se ho capito il ragionamento di Vespa, che il governo non abbia fatto una porcheria a organizzare l'evasione di un criminale tra i peggiori in circolazione, solo che non è una novità ed è legittimo. E allora appare all'orizzonte questa nuova parola magnifica: ragion di Stato. I sapienti dicono che la ragion di Stato è superiore al diritto, è superiore alle leggi, è superiore alla democrazia, e che siccome il governo ha agito per ragion di Stato, zitti tutti. La ragion di Stato è un'idea filosofica, non è una norma di legge. In questo caso parliamo di una presunta ragion di Stato che giustificherebbe la copertura da parte italiana di un numero incredibile di delitti, omicidi, stupri e stragi che avvengono nei lager libici. In che consiste la ragion di Stato? Nel fatto, ci spiegano, che se i libici ne uccidono tanti, quelli che sono morti non possono migrare in Italia, così si limitano gli sbarchi. Più morti, meno immigrati irregolari, meno profughi, meno negri. Questa è l'idea di fondo. E uno normale, non un politico, un giornalista, magari si chiede: fino a che numero di omicidi può valere la ragion di Stato? 100, 1000 o anche molti di più? con parecchi altri zero. E poi un altro si chiede: ma la sicurezza nazionale da difendere con le sagge iniziative di piante dosi, quale sarebbe? Cioè, qual è il rischio che corriamo se non liberiamo il killer? Che arrivino in Italia 5 o 6 mila profughi in più e magari pretendano che sia rispettato l'articolo 10 della nostra Costituzione, con la possibilità che qualcuno gli dia ragione? E poi continua l'articolo dicendo appunto che sarebbe l'ora di cancellare questi accordi con la Libia. Ricordo che invece questi accordi con la Libia furono firmati da Minniti, ma ci sono stati anche gli accordi dell'Unione Europea con Erdogan e gli accordi ancora europei firmati dall'Italia con Said in Tunisia, che insomma ripercorrono gli stessi filoni criminali. Direi che su questo argomento possiamo chiudere e possiamo passare forse alle questioni di Berlino, direi.
In tema immigrati lo leggerei dal Corriere della Sera. Si trova l'articolo a pagina 15, Germania no alla legge sui migranti, Merz sconfitto e ridimensionato. La vicenda, leggo prima in box piccoli riassuntivi, per la prima volta la CDU aveva accettato i voti dell'estrema destra dell'AfD per far passare una mozione anti-immigrazione. Ieri il testo non è passato in Parlamento, 350 no, 338 sì, 5 astenuti. Il risultato dovuto anche al fatto che una parte della CDU ha votato contro. Berlino, se questa doveva essere una prova di forza, il primo atto di un leader nuovo, se questo doveva essere la rottura dello status quo e una dimostrazione di spregiudicato decisionismo, allora Friedrich Merz ha fallito su tutta la linea. Non solo la legge anti-immigrazione voluta dal capo della CDU non è passata in Parlamento, ma Merz ha rotto il tabù sacro della politica tedesca: mai una maggioranza, mai un allineamento con l'estrema destra, per ritrovarsi con un pugno di mosche. Battuto, meglio umiliato, con una parte del partito che ha votato contro. Ancora una volta è bastata la sola apparizione di Angela Merkel, che ha difeso un principio e disegnato un limite, a svuotare le sue ambizioni e bloccare il suo azzardo. Subito dopo il voto del Bundestag, 350 no, 338 sì, 5 astenuti, ma serviva una maggioranza di 367 voti. La leader della FD, Alice Weidel, ha cantato vittoria. Merz è balzato su come una tigre ed è atterrato come uno zerbino, ha detto, e ha infierito: questo è lo smontaggio della candidatura di Merz a cancelliere. Facile parlare per lei, ieri aveva a disposizione solo risultati positivi, solo situazioni win-win. Se la legge anti-immigrati passiva sarebbe stata la prima volta con una maggioranza della FD, se la legge anti-immigrati passava, scusate, sarebbe stata la prima volta con una maggioranza dell'AfD. Se falliva, poteva sempre spiegare ai suoi che l'immigrazione, che sull'immigrazione la CDU non è seria. E così ha fatto. Una vera svolta nella politica migratoria, un vero cambiamento politico avviene solo con l'AfD. È stata una lunga giornata di veti e mediazioni fuori e dentro l'aula. Che Merz fosse in difficoltà dopo l'intervento di Merkel, che ha definito sbagliata una maggioranza con l'AfD e l'ha invitato a cercare una soluzione con i partiti democratici, tutti tranne l'AfD, si è capito dalla sera prima. I manifestanti sfilavano sotto la sede della CDU a Berlino e lui, fino a notte, racconta Politico, continuava a telefonare agli alleati, ma di fare marcia indietro l'aveva escluso. Nessuno alla Konrad Adenauer House ha avuto sentore della mossa di Angela Merkel, né lei aveva mandato il minimo avviso, e quindi ieri mattina Merz ha deciso di tirare dritto. Ai suoi, a cui una settimana fa aveva annunciato che sarebbe andato all in, rischiando tutto, sull'immigrazione, ha detto nella sala del Bundestag: adesso dipendiamo uno dall'altro, e l'hanno applaudito a lungo. ma è Merz alla fine a uscirne più ammaccato, perché si è lanciato come un cavaliere furioso in questa avventura. In un mese dall'attentato di Magdeburgo, prima di Natale, al sostegno di Elon Musk alla AfD, la Germania è entrata in un'altra era politica. L'impensabile, un governo che coinvolga l'estrema destra, per quanto escluso da tutti e da Merz per primo, non è più inconcepibile in un futuro a Berlino. Non solo, ma più realisticamente ci si chiede quanto siano compromessi i rapporti di Merz con i socialdemocratici e i verdi dopo l'apertura alla AfD. Scholz e i suoi hanno sempre ritenuto Merz un avversario facile da sfidare, perché sostenevano non regge alla pressione, commette sciocchi errori diverse volte nella vita, mandato all'aria quanto di buono aveva costruito. Qualche commentatore già ipotizza che in caso di un pessimo risultato elettorale della CDU sul 25%, SPD o Verdi possano chiedere proprio la testa di Merz per entrare in un'alleanza di governo. Sembra fantapolitica, certo, ma Friedrich Merz ha dato una picconata anche alla propria figura di futuro cancelliere. E nella parte bassa continua l'argomento con un altro articolo che si intitola "Divisi da sempre, amici mai, l'ultima picconata di Merkel ora fa traballare Friedrich". Quindi ecco, ci si concentra un po' più sulla politica interna tedesca rispetto a questa legge dell'immigrazione che
non è passata,
non è passata,
e
è
sul manifesto, appunto, a proposito di politica interna tedesca, mette il focus su due aspetti. Uno su il partito di Sarah Wagenknecht, vi ricordo, insomma, si tratta di fuoriusciti dalla Link che hanno iniziato questa, perché purtroppo sembra sempre di arrivare in fondo, ma invece quando si arriva in fondo si scava, e questi sarebbero sovranisti di sinistra. In questa questione scrive, le possiamo leggere sul manifesto, l'alleanza di Sarah van der Necht ha 10 parlamentari, 7 hanno votato con zero problemi di responsabilità storica o istituzionale questo ordine del giorno votato dai nazisti di Alternative for Deutschland e parte della CDU. L'altro punto su cui si focalizza il manifesto è le manifestazioni in tutto il paese che ci sono state contro appunto questo ordine del giorno, e in particolare ad Hannover, dove è stata occupata la sede del CDU, che ha appunto rotto questa barriera storica di non votare mai con i nazisti. Direi che su questo argomento anche possiamo chiudere. Vi facciamo ascoltare un'altra traccia musicale, questa volta si tratta di punk tedesco, è una canzone degli anni 90, anti-nazi. 10:21, torniamo in voce, questa è Radio Onda Rossa, continuiamo a leggere i giornali e passiamo alla questione dazi imposti dagli Stati Uniti della nuova presidenza Trump. La prendiamo questa notizia dal Sole 24 Ore e, dove, che a pagina 5 riporta un articolo del corrispondente di questo quotidiano da New York che è Marco Valsania. La Casa Bianca ha annunciato che è in arrivo da oggi la minacciata raffica di dazi contro Messico, Canada e Cina, una decisione che inaugura la più significativa offensiva di politica commerciale della nuova amministrazione di Trump. In un clima di tensione e incertezza, tra voci e smentite su colpi di scena in extremis, la portavoce di Trump, Leavitt, ha affermato che il piano prescrive tariffe del 25% sul Messico, del 25% sul Canada, del 10% sulla Cina, negando slittamente delle barriere. Nel caso di Pechino i dazi sono in aggiunta a quelle già esistenti. Da questo momento ci saranno le tariffe. Queste sono promesse fatte e mantenute dal presidente, ha assicurato Leavitt. L'amministrazione ha fatto sapere che ulteriori dettagli sulle misure e quindi su eventuali esenzioni o sorprese dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore. Trump, nello sfoderare l'arma dei dazi, ha accusato Messico e Canada di non fare abbastanza per fermare il narcotraffico e i migranti diretti verso gli Stati Uniti. E quindi si torna a lo spauracchio migranti usato per qualunque politica, tant'è vero che vi dicevo, insomma, in apertura che l'Avvenire mette insieme questi tre paesi, Stati Uniti, Italia e Germania, proprio per l'utilizzo di questa questione. Comunque Trump, oltre al narcotraffico e migranti, accusa anche di avere surplus commerciali eccessivi con gli Stati Uniti, questi paesi. La Cina è sotto attacco qua l'origine dell'epidemia dell'oppioide fentanyl e dei suoi componenti. La presa di posizione del portavoce di Trump è giunta durante una giornata caotica tra indiscrezioni che si sono rincorse su tempi e modalità di generalizzati dazi sull'import dai tre paesi e dibattiti tra collaboratori del presidente. Voci che avevano suggerito un rinvio di un mese al 1 marzo dall'entrata in vigore di questi dazi. L'idea è che simili proroghe potessero dar tempo a negoziati e compromessi con Canada e Messico. Tra i consiglieri di Trump si sa che il segretario al tesoro Bessent preferisce approcci più graduali, mentre il ministro in pectore del commercio Lutnick è più aggressivo. Gli spettri di traumi sul commercio globale che tengono sul chi vive aziende statunitensi e internazionali non si fermano qui. Trump ha nuovamente minacciato dazi del 100% contro i paesi del raggruppamento BRICS, che sapete, insomma, adesso sono più di 20 paesi nell'elenco dei BRICS. Nel mirino appare poi l'Unione Europea e contro Pechino Trump sta considerando giri di vite su microchip dopo le avanzate cinesi sull'intelligenza artificiale, anche se voglio dire, microchip gli Stati Uniti non li producono abbastanza, quindi se fermano quelli cinesi che fanno poi? Non lo sappiamo. Ma la posta in gioco nell'escalation di dazi in Nord America è già molto alta. Anche negli Stati Uniti scuote scambi regionali da 1.600 miliardi di dollari l'anno e dedicate catene di produzione e fornitura dal manifatturiero all'energia e all'agricoltura. Canada e Messico hanno minacciato adeguate rappresaglie, anche se hanno lasciato aperti spiragli di dialogo. I dazi potrebbero spingere l'inflazione statunitense in rialzo di più di 0,5 punto percentuale, oltre il 3%. Tra i prodotti più colpiti, i generi alimentari, dagli avocado, che negli Stati Uniti arriva all'80% dal Messico, a fagioli e pomodori delle serre canadesi. L'auto ha una produzione integrata con parti e vetture che durante l'assemblaggio attraversano ripetutamente i confini. General Motors potrebbe ricorrere a fabbriche in patria oggi ferme, ma un terzo delle sue vendite statunitensi è costituita da veicoli sfornati nei due paesi. Il petrolio è un fattore che spiega il nervosismo sui dazi anche nel campo di Trump. Il greggio canadese rappresenta il 60% dell'import statunitense di oro nero, il Messico il 10%. Assieme i loro 5 milioni di barili quotidiani ammontano al 30% del fabbisogno degli Stati Uniti. Numerose raffinerie di colossi come Exxon e Chevron sono dedicate solo al greggio pesante canadese nel Midwest e messicano nel Golfo. Il sindacato ha paventato la scomparsa di 30.000 posti di lavoro. L'industria siderurgica statunitense è tra le poche a sostenere con foga dazi protezionistici, perché da sempre denuncia la concorrenza a basso costo del Messico. Ma la preoccupazione è c'è anche una preoccupazione rispetto all'uso di acciaio e alluminio e quindi all'aumento dei costi di queste materie. Trump, per legittimare le manovre sui dazi, può far leva su un ventaglio di leggi, e questo ventaglio tra queste l'uso inedito dell'International Emergency Powers Act, che dichiara un'emergenza nazionale, che sarebbe quella legata all'immigrazione e al narcotraffico, e invoca sanzioni contro minacce estere. A fianco ci sono tradizionali legislazioni. Oltre a questo, il Sole 24 Ore ci presenta anche, insomma, un occhiello sul conto pesante che, vedendolo insomma dalla parte delle imprese, delle migliaia di società che verrebbero colpite. Comincia dicendo che nel 2020, durante il primo mandato, il suo primo mandato, Trump firmò il nuovo trattato commerciale con Canada e Messico. Con i dazi che impone adesso, quel patto a tre viene annullato. Molte multinazionali, anche statunitensi, oltre a quelle europee e asiatiche, in questi anni hanno investito in Messico e in Canada per avere accesso al mercato statunitense, visto questo patto a tre firmato da Trump 1. Brand globali come Adidas, Lego, Samsung, Honda, Hyundai, Volkswagen, Nestlé, BMW, Brembo, Pirelli, Stellantis e anche aziende cinesi come Lenovo, Ceri, e hanno tutti investito nei parchi industriali messicani. Il Giappone conta più di 1.300 società in Messico. Foxconn, gigante taiwanese dei chip, ha di recente annunciato la costruzione di una gigafactory in Messico per produrre i chip Nvidia. Ma non è da meno il Canada. Toyota, Stellantis e Volvo hanno stabilimenti. Honda ha appena annunciato 11 miliardi di dollari di investimento per una fabbrica di auto e di batterie in Ontario. Quindi, insomma, una questione piuttosto grossa che, come avete visto, insomma, tocca almeno potenzialmente la produzione industriale del mondo intero. Questo per quanto riguarda appunto la questione Stati Uniti e dazi.
Same. Anyway.
Rimaniamo sulle pagine del Sole 24 Ore per parlare di Palestina. Intanto parliamo dell'appello dell'ONU per il quale vanno evacuati 2500 bambini. È una richiesta del segretario Guterres. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha chiesto che 2500 bambini vengano immediatamente evacuati da Gaza per cure mediche dopo l'incontro con quattro dottori americani volontari nella striscia durante 15 mesi di guerra. Che insomma, guerra ci sembra sempre una parola inadeguata per descrivere il genocidio in Palestina. Sidwa è un chirurgo traumatologico della California che ha lavorato a Gaza il 25 marzo dal 25 marzo all'8 aprile dell'anno scorso, parlando con i giornalisti nella sede dell'associazione dei corrispondenti delle Nazioni Unite, ha spiegato che ci sono almeno 2500 bambini che sono a rischio imminente di morte. Alcuni stanno morendo in questo momento, alcuni moriranno domani, alcuni moriranno il giorno dopo. Di quei bambini la stragrande maggioranza ha bisogno di cose molto semplici, ha proseguito citando il caso di un piccolo di 3 anni che ha riportato ustioni al braccio. E poi insomma si entra nel caso di questo bambino, si parla delle interviste con altri, ma insomma questo è l'appello dell'ONU. Oltre a questo, il Sole 24 Ore oggi presenta un reportage di Roberto Bongiorni, che è inviato in Cisgiordania ed è il giornalista che è stato fermato insieme a Luisa Morgantini nei giorni scorsi, arrestato, poi liberato. Vi abbiamo dato conto di questa vicenda e vi leggiamo il suo reportage. Comincia questo reportage raccontando il caso di Yuma Ruma. Yuma Ruma si è rassegnato a convivere con due grandi dolori: il femore che i coloni gli hanno fratturato quella notte di 7 anni fa e che continua a far male, e il dolore di sapere che chi ha commesso questo crimine, nonostante le sue insistenti denunce, gira ancora a piede libero a qualche tiro di pietra dalla sua vecchia casa. La giustizia israeliana lo ha deriso, racconta con amarezza. Al suo amico Zaccaria è andata peggio. 2 giorni dopo, il 7 ottobre 2023, un colono gli ha sparato in pancia fuori dalla moschea, ferendolo gravemente. Quanto a quello che è accaduto a Hafez Uraini, resenta il paradosso. Stavo lavorando nei campi quando 5 coloni col volto coperto mi hanno aggredito, rompendomi le costole e il braccio. Accorso sul luogo, invece di arrestare loro, l'esercito israeliano ha arrestato me. Mi ha tenuto in prigione per 10 giorni. I coloni dissero che ero stato io aggredire a entrare nell'insediamento. Grazie a un video girato dagli attivisti internazionali che dimostrava come l'attacco fosse orchestrato e compiuto da loro, mi hanno scarcerato, nulla di più. La legge non è uguale per tutti. Alma Safer Yatta, l'impunità per chi sta dalla parte forte sta diventando una pericolosa consuetudine. Safer Yatta è un luogo diverso dagli altri. Qui è come se il tempo fosse invertito. Si dorme fino al pomeriggio, si sta svegli la notte. Palestinesi e attivisti si alternano in lunghe veglie, i sensi allertati a cercare di capire dove i coloni colpiranno. Lo fanno quasi sempre di notte o alle prime luci dell'alba. Occorre quindi essere pronti e recarsi sul luogo con rapidità, evitare che portino a termine i loro attacchi, diano fuoco alle case, alle auto, colpiscano, distruggano gli olivi e, nella peggiore ma non infrequente ipotesi, feriscano delle persone, a volte anche con armi da fuoco. Quasi ogni aspetto della vita dei palestinesi in questa zona collinare a sud di Hebron è regolata dagli attacchi dei coloni, anche se ci vivono poco più di 300 persone. At Tuani è una sorta di piccola capitale con tanto di moschea, clinica, scuola. È il centro di riferimento di tutti i villaggi di queste colline, dove a est lo sguardo abbraccia i monti della Giordania, a ovest la linea verde, la linea di armistizio prima della guerra del 67. Era considerata il confine tra Israele e territori palestinesi. L'esercito israeliano sta provando a evacuare le comunità palestinesi tra la linea verde e la strada vicina, la 317, per creare zone di tiro, una sorta di area militare permanente. Resterebbero così solo gli insediamenti, ci spiega un attivista straniero che vuole mantenere l'anonimato. Per farlo occorre sfollare villaggi palestinesi, demolire le loro case. Il mezzo più rapido e efficace è sempre lo stesso, il terrore, la paura. At Tuani farebbe parte di questo disegno, si trova nella zona C della Cisgiordania, quella in cui Israele ha il controllo pressoché totale, esercita la sicurezza e l'amministrazione. L'area C copre il 62% della Cisgiordania, vale a dire una delle due aree che secondo gli accordi di Oslo avrebbe dovuto formare il futuro Stato palestinese. Tanto per dire che questa retorica di due popoli, due stati, insomma, non è proprio possibile. Ai ricorrenti tentativi di demolire le abitazioni dei palestinesi quando non sono in regola si affiancano le violenze dei coloni. Rompono i recinti, i muri che delimitano le nostre proprietà, mischiano le loro greggi alle nostre per poi rubare i nostri animali, danno fuoco alle auto, distruggono i nostri olivi, li avvelenano. Con la paura vogliono costringerci a lasciare la nostra terra. Chiedere aiuto alle forze dell'ordine è inutile. Esercito, polizia e coloni sono un corpo solo. E a volte i coloni vestono le divise dei militari, altre volte agiscono insieme, accuse condivise anche da ONG israeliane, compiono gli attacchi in modo coordinato. Avremo davanti il periodo più difficile, la violenza aumenterà, con la violenza l'esercito vuole persuaderci che non abbiamo alcuna chance. Sami è un ragazzo alto, robusto, di 25 anni, dalla barba e capelli rossi. È una delle figure centrali di Youth of Sumud, un collettivo di 30 giovani attivisti di At Tuani e dei villaggi vicini. Non è solo in prima linea a documentare le violenze dei coloni. Sami ritiene fondamentale ispirare la gente di Masa Ferjatta a resistere, a restare sulla loro terra. È stato fermato e arrestato decine di volte. Nella gran parte degli attacchi più seri i coloni sono molto organizzati, non lasciano tracce, si portano via persino le bottigliette che avevano riempito di benzina, usano i guanti. Identificare i colpevoli è difficile, anche se ci fosse la volontà di arrestarli. Ali ha alla mano ferita e gonfia, i segni di una notte in prigione. Vive a Tuba, un villaggio che prima si raggiungeva a piedi in 15 minuti, ora occorre percorrere un tragitto di 30 minuti di auto con un fuoristrada. Davanti ai nostri occhi i coloni armati assistiti da polizia e esercito pascolano le loro greggi nei terreni privati dei palestinesi, anche su quelli arati. A Tuba non c'è una scuola. Prima del 7 ottobre i bambini venivano scortati dall'esercito nel tragitto a piedi verso At Tuani. I coloni sono diventati più audaci e aggressivi. La giustizia non è uguale per tutti. Secondo l'ONG israeliana Yesh Din, su 1.701 indagini relative a atti violenti commessi dai coloni in Cisgiordania, il 3% si è concluso con una condanna. Le denunce della polizia contro la violenza dei coloni presentate dai palestinesi sono crollate da quando Ben-Gvir è stato nominato ministro della sicurezza nazionale, ci spiega un attivista dell'organizzazione, mentre gli attacchi sono aumentati dal 7 ottobre 23 e poi ancora da quando è in vigore il cessate il fuoco tra Gaza a Gaza, ci spiega un attivista di Operazione Colomba, che è una ONG insomma cattolica. Mercoledì un colono ha portato le sue greggi a pascolare in un terreno privato palestinese e poco dopo ha chiamato polizia e esercito accusando la comunità di avergli rubato lo smartphone. Sono arrivati in pochi minuti, hanno arrestato 5 persone portandole nel commissariato di Kiryat Arba. Sono 4 membri della famiglia allargata Awad, Ali, Ibrahim, Ismail e Khalil, e Hamza sono stati tutti rigorosamente ammanettati, bendati sugli occhi, compresi 2 minorenni. Hamza e Khalil sono ancora in prigione, verranno portati al carcere di Ofer per la prima udienza domani, ammanettati e bendati per molte ore. come il palestinese costretto in quelle condizioni davanti ai nostri occhi, immobile su una panca di ferro, mentre ci trovavamo in uno stato di fermo per accertamenti nel commissariato di Kiryat Araba. Luisa Morgantini, nota attivista e già vicepresidente del Parlamento Europeo che ci accompagnava, chiede perché riservare quel trattamento disumano al giovane palestinese. La risposta della poliziotta è stata lapidaria: è la legge, quella che da queste parti non è mai uguale per tutti. Questo è il reportage di Buongiorni. Ci sembrava, insomma, di doverlo leggere anche per quello che è successo proprio al gruppo di cui Buongiorni faceva parte in questi giorni in Cisgiordania. Ma continuiamo a leggervi di Palestina dal Manifesto.
Sì, continuiamo con la pagina 8 e pagina 9 del Manifesto. Primi malati evacuati da Gaza, ma è una goccia nell'oceano. In 50 usciranno dal valico di Rafah per ricevere cure urgenti. Altri 14.000 in lista d'attesa. 50 palestinesi con necessità di cure mediche urgenti usciranno oggi da Gaza attraverso il valico di Rafah. È la prima operazione del genere dall'inizio del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il Ministero della Salute della Striscia sta organizzando la procedura di evacuazione. Avverrà in coordinamento con l'esercito israeliano che controlla la parte palestinese del passaggio al confine con l'Egitto. L'apertura è un'ottima notizia, anche se si tratta di una goccia nell'oceano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che dalle 12.000 alle 14.000 persone necessitano dell'evacuazione medica fuori da Gaza. L'OMS ha chiesto per questo che i trasferimenti avvengano a un ritmo accelerato attraverso tutte le possibili rotte e che riprendano gli invii in Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est. Quest'ultima possibilità non sembra rappresenti al momento per Israele un'opzione, anche se una volta usciti i palestinesi saranno trasferiti all'estero in diversi paesi per poter avere accesso alle necessarie cure salvavita. Anche l'Unione Europea ha ufficialmente riavviato ieri la missione civile per monitorare il confine e supervisionare il trasferimento fuori da Gaza. Ma intanto ciò che entra non è abbastanza. Secondo Al Jazeera, i camion che hanno superato il confine sono meno di 8.000, 7.926 per la precisione, e trasportavano soprattutto cibo. Le tende portate nell'enclave, 208, sono assolutamente inferiori alle necessità della popolazione, circa 600.000 persone ritornate nel nord distrutto. E lo stesso vale per le forniture mediche. I palestinesi che hanno bisogno di cure sono decine di migliaia, così come quelli rimasti senza casa. La Protezione Civile ha dichiarato che non sono entrati a Gaza macchinari né attrezzature pesanti, fondamentali per poter recuperare i corpi ancora intrappolati sotto le macerie. Dal lato egiziano del valico di Rafah, ieri centinaia di persone si sono radunate per protestare contro il piano del presidente USA Donald Trump, che prevederebbe la deportazione della popolazione di Gaza in Egitto e in Giordania. Nonostante il netto rifiuto di Amman e del Cairo, Trump è tornato alla carica proprio ieri e, in merito alla posizione dei due paesi arabi, ha dichiarato senza aggiungere spiegazioni: lo faranno, noi facciamo molto per loro e loro lo faranno. L'Egitto è stato l'unico paese insieme a Israele a rimanere fuori dal congelamento degli aiuti esteri degli Stati Uniti ordinato da Trump la settimana scorsa. Insieme a Netanyahu, al-Sisi continuerà a ricevere dall'alleato lauti finanziamenti militari, per i quali il Tycoon potrebbe chiedere una collaborazione straordinaria. A Gaza, dove ieri è stato ucciso un altro pescatore di 19 anni, ci si prepara oggi al quarto scambio di prigionieri e ostaggi. Stavolta Hamas dovrà assicurare un'organizzazione migliore se vorrà evitare che Israele si rifiuti di liberare i palestinesi, come è accaduto giovedì. La folla dovrà essere controllata, anche se il gruppo islamico non rinuncerà alla rappresentazione trionfante della scena del rilascio. Saranno liberati due civili, l'israeliano-americano Kate Siegel, di 65 anni, e Ofer Calderon, 54, e poi il capitano di 35 anni, Yarden Bibas. La moglie di Siegel e i due figli di Calderon, pure catturati da Hamas, sono stati rilasciati nello scambio di novembre 2023. Il gruppo islamico non ha dato notizia della moglie dei due figli di Bibas, anche loro catturati nell'attacco del 7 ottobre. Le autorità israeliane ritengono alta la probabilità che non siano sopravvissuti. Il bambino più piccolo aveva 9 mesi quando è stato portato a Gaza. Tel Aviv libererà invece 183 detenuti politici palestinesi, 18 condannati all'ergastolo e 54 a lunghe pene carcerarie. In Israele si parla in questi giorni del coinvolgimento di 2 riservisti di 21 anni in una cospirazione iraniana. I militari sono stati arrestati per spionaggio. Uno dei 2, secondo le accuse, aveva avuto accesso a informazioni riservate sul sistema di difesa Iron Dome, che avrebbe venduto a Teheran, causando danni significativi alle operazioni dell'esercito. Nella Cisgiordania occupata, intanto, Israele continua le sue violente operazioni militari. Numerosi rinforzi sono stati inviati a Jenin, assediata ormai da 11 giorni consecutivi, molti di più se si tiene conto dell'isolamento e degli attacchi da parte delle forze dell'autorità nazionale palestinese durati più di un mese. A Ramallah 2 bambini di 11 e 12 anni sono stati feriti in un raid israeliano. A Buri, nei pressi di Nablus, un gruppo di coloni dell'avamposto di Givat Ronen, illegale secondo le leggi internazionali, ha dato alle fiamme gli uliveti degli abitanti. Le incursioni e le spedizioni punitive dei coloni vanno avanti da anni a Buri, ma gli insediamenti israeliani continuano a crescere annettendo nuova terra palestinese. Continuano i raid anche in Libano, 2 uccisi e valico fuori uso. E continuiamo con l'articolo di Michele Giorgio da Ramallah. È andato avanti per non più di un'ora il saluto pubblico di Zakaria Zubeidi e del suo compagno di detenzione Amar Mardi ieri al centro degli espatriati di Albire, Ramallah. Mentre ancora decine di persone affluivano verso il tendone con i 2 prigionieri palestinesi liberati giovedì in cambio di 3 ostaggi israeliani, si è sparsa la voce dell'arrivo imminente di camionette israeliane. In 5 minuti sono andati tutti via. Zubeidi è salito su un'auto che in pochi attimi è sparita verso il centro di Ramallah. Certo, aveva voglia di parlare più a lungo l'ex prigioniero palestinese, il più noto assieme alla parlamentare Khalida Jarrar, fra i 400 detenuti scarcerati finora da Israele in cambio di 10 ostaggi a Gaza. Comunque, tra un abbraccio ad amici e sostenitori e foto con bambini che gli hanno portato mazzi di fiori, Zubeidi qualcosa è riuscito a dichiarare ai giornalisti locali e internazionali. E qui si apre il virgolettato. La libertà per il popolo palestinese è strettamente collegata alla sua indipendenza, alla realizzazione del loro stato indipendente, ha detto davanti a telecamere e microfoni. Intorno tante persone comuni e militanti della base del partito Fatah che nelle settimane passate hanno contestato l'operazione di sicurezza 15 morti compiuta dall'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen a Jenin, poi teatro di un'invasione, 18 morti ancora in corso dell'esercito israeliano. Premevano per riprendere il rito dei saluti e degli abbracci al celere prigioniero tornato libero. E di nuovo il virgolettato. Israele attacca i palestinesi ovunque, a Gaza come in Cisgiordania. È un'aggressione senza sosta al nostro popolo che va avanti da decenni, ha aggiunto. Quindi ha lanciato un appello all'unità nazionale palestinese. Se non saremo uniti, non riusciremo a realizzare i nostri diritti e il nostro Stato. Dobbiamo lottare insieme, ha affermato in evidente riferimento alla frattura mai ricucita in 18 anni fra Fatah e il movimento islamico Hamas. Su questo punto abbiamo rivolto una domanda all'ex ministra della salute ed ex ambasciatrice palestinese a Roma, Mai Keile, in piedi accanto a Zubeidi. La nostra ambizione come palestinesi è raggiungere l'unità nazionale, ci dice. Sono in corso negoziati in Egitto tra Fatah e Hamas. Dopo questa guerra e la distruzione di Gaza da parte di Israele, la riconciliazione deve essere raggiunta. Non ci sono alternative. Zakaria Zubeidi ieri appariva molto provato. A Ramallah sono andati avanti fino a notte i festeggiamenti strada in suo onore e degli altri detenuti liberati da Israele. Zubeidi non ha parlato o forse semplicemente non ne ha avuto il tempo delle condizioni in carcere peggiorate dopo la sua clamorosa evasione dalla prigione israeliana di massima sicurezza di Gilboa assieme ad altri 5 palestinesi. Scavò con un cucchiaio per mesi, ci ha ricordato un palestinese, terrorista molto pericoloso per Israele che lo ha arrestato più volte e condannato a pene elevate. Avrebbe organizzato sparatorie contro militari e civili israeliani come quella Beit Sean Zubeidi, 49 anni, di Jenin, è una delle figure più emblematiche della generazione palestinese tra la prima e la seconda intifada. Da bambino aveva fatto parte del teatro di Arna Meir, la donna ebrea sposata a un palestinese che scelse di dedicare parte della sua vita ai piccoli del campo profughi di Jenin, distante pochi chilometri ed eppure così lontano dalla sua città Haifa. Appare anche nel film I bambini di Arna del regista Giuliano Mercamis, figlio di Arna assassinato nel 2011 dopo la passeggiata di Ariel Sharon sulla spianata delle moschee di Gerusalemme, che nel 2000 accese le polveri della seconda intifada. Zubeidi entrò nelle brigate dei martiri di Al-Aqsa, di cui a Jenin diventerà il comandante. In quel periodo ebbe una relazione finita sui giornali israeliani con una pacifista ebrea, Tali Faima. La frequentazione con uno dei capi della resistenza palestinese costò a Faima il carcere per collaborazione con il nemico. Il teatro sarebbe rimasto sempre una passione per Zubeidi, che dopo l'amnistia del 2007 fu rimosso dalla lista dei ricercati di Israele. Si dedicò alla resistenza culturale attraverso il Freedom Theater nel campo profughi di Jenin, ma le porte del carcere restarono sempre aperte per lui. Prima lo arrestò per 6 mesi senza accuse l'autorità nazionale palestinese, poi revocata nel 2011 l'amnistia, fu arrestato da Israele. Liberato nel 2018 fu di nuovo detenuto per 2 attacchi armati, dissero i giudici. Infine nel 2021 la fuga da Gilboa lo fece diventare un mito per la sua gente. Ora di nuovo la libertà, che avrebbe detto ai suoi amici è convinto non durerà a lungo.
Freedom for Palestine, freedom for Gaza, freedom for every child, mother and father while being bombed by the bombs of Obama. I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Freedom for Palestine, freedom for Gaza, freedom for every child, mother and father who are being bombed by the bombs of Obama. I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven, 'cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine.
E torniamo agli interni parlando di lavoro, lo facciamo dal Fatto Quotidiano con questo reportage Lavoro, un dipendente su 2 in attesa di rinnovo, è di Roberto Rotunno. Operai metalmeccanici, impiegati pubblici, infermieri, farmacisti, addetti alle telecomunicazioni, 6.600.000 lavoratori e lavoratrici italiani con il contratto nazionale scaduto. Tutti in attesa di un rinnovo, con la speranza che questo arrivi presto e permetta di recuperare almeno una parte di quello che l'inflazione ha portato via. Praticamente più della metà dei lavoratori dipendenti italiani ha un contratto nazionale che deve essere rinnovata. E non è finita, nei prossimi 6 mesi andrà a scadenza quasi la metà dei contratti collettivi attualmente in vigore nei settori privati. Nei dati Istat diffusi ieri sulle retribuzioni contrattuali emerge a dicembre 24 una crescita delle retribuzioni dello 0,1 rispetto a novembre. Si registra invece una diminuzione rispetto a dicembre 2023, ma solo perché in quel mese era stata erogata ai dipendenti pubblici un'indennità In generale nel 24 abbiamo avuto una crescita media delle retribuzioni del 3,1 rispetto all'anno precedente e una situazione un po' migliorata rispetto alla pesante perdita di acquisto vissuta nel biennio 22-23. Il motivo è più che altro da trovare nella crescita molto debole dei prezzi. A lungo il costo della vita aveva avuto un passo ben più deciso dei salari. Ora il rallentamento dei prezzi ha permesso di accorciare la distanza. Resta però l'urgenza di rinnovare i contratti scaduti, perché a prescindere dall'emergenza scattata con la fiammata inflazionistica, la questione salariale in Italia è un problema strutturale. Il nostro paese è l'unico dell'OCSE senza crescita nell'ultimo trentennio. Sullo sfondo il governo ha rigettato la proposta dell'opposizione di istituire un salario minimo a 9 euro l'ora, mentre la scorsa settimana il Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Puglia che garantisce 9 euro l'ora. Anche se poi a fianco a questo reportage viene anche proposto un breve articolo di Marco Barbieri, che è un ordinario di diritto del lavoro, che racconta che il ricorso del governo contro la Regione Puglia, contro la legge della Regione Puglia, è inconsistente. Cioè il Consiglio dei Ministri ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale contro la legge regionale pugliese 30 del 24, che prevede un salario minimo di 9 euro all'ora per persone impiegate dalle imprese negli appalti banditi dalla Regione e dagli enti regionali. Solo ora la notizia del breve del ricorso della Regione Puglia consente di esprimere valutazioni, e queste valutazioni sono appunto che per questo ordinario di diritto del lavoro il ricorso del governo è inconsistente. Tornando ai dati Istat e all'articolo di Rotunno, il tempo medio di attesa per il rinnovo di un contratto è di quasi 22 mesi. Proprio mentre veniva diffuso il report, i lavoratori della sanità privata erano in presidio sotto il Ministero della Salute per chiedere di sbloccare la trattativa per l'accordo nazionale insieme con il contratto delle residenze sanitarie. Parliamo di 200.000 addetti ai lavori. L'11 febbraio ci sarà il prossimo incontro per i metalmeccanici di Fium, Fim e Wilm, che hanno organizzato uno sciopero e mobilitazioni nelle fabbriche. Negoziato in corso per il contratto Aster delle telecomunicazioni, nel frattempo, dopodomani ci sarà uno sciopero contro il contratto dei call center firmato a dicembre dalla CISAL e da AssoContact, definito un accordo pirata dai sindacati confederali. Il 5 febbraio è previsto il prossimo incontro per il rinnovo nelle farmacie private, scaduto agosto 24 e applicato a 60.000 addetti. Poi c'è anche da gestire quello per il lavoro domestico, scaduto nel 2022, che si applica a colf, badanti e babysitter. La pubblica amministrazione è alle prese con i rinnovi del triennio dal 2022-24. Il problema qui sono le risorse che il ministro dell'economia Giorgetti ha messo a disposizione del collega della funzione pubblica. Lo stanziamento permette un aumento dei salari inferiore al 6%. I sindacati sottolineano che l'inflazione è stata il triplo. Finora solo le funzioni centrali, ministeri e agenzie, hanno tagliato il traguardo del rinnovo, malgrado l'opposizione di CGIL, UIL e USB. La firma della CISL e di altri sindacati hanno permesso di raggiungere una maggioranza del 54%. Ben più difficile saranno i rinnovi delle funzioni locali e della sanità. Secondo le simulazioni della UIL FPL, la proposta del governo comporta aumenti irrisori, anche perché una parte dei futuri aumenti di retribuzione è già scattata automaticamente con la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale. Oltre a questa, l'offerta dell'ARAN, l'agenzia che negozia per conto del governo, consiste in un aumento inferiore a 42 euro per infermieri e di poco superiore a 38 euro per operatori sociosanitari, 37,50 euro per un funzionario degli enti locali di categoria D7. Queste le stime della UIL, che ha rifiutato la firma. Insomma, malgrado la ministra del lavoro Calderone descriva una sorta di età dell'oro del nostro mercato mercato del lavoro e malgrado il recupero del 2024, la questione salariale continua a rappresentare uno dei principali problemi. I contratti nazionali fanno fatica a coprire anche solo l'aumento dei prezzi, intanto per i ritardi che scontano nei rinnovi e poi perché una volta sottoscritti compensano solo parzialmente la perdita di potere d'acquisto, e questo persino quando la controparte è lo Stato. Non aumenterà la forza contrattuale dei lavoratori il fatto che a fine 24 ha rallentato bruscamente anche l'occupazione, frenata da un trimestre a crescita zero. Oltre a questo, poi il Fatto Quotidiano propone un focus sul contratto dei vigilantes, il cui contratto nazionale a ribasso proposto firmato da UGL piace alle aziende, ma appunto ci sono ricorsi della CGIL per chi lo applica, e con questo direi che questa questione la possiamo chiudere.
Sì, vi aggiorniamo solo che sul sito La Bottega del Barbieri dicono appunto quali sono i morti del lavoro di questo inizio 2025, gennaio 2025, già 83 i morti di lavoro, anzi il bilancio sale a 108 se si contano anche le vittime in itinere, e su questo sito appunto si può trovare anche il report completo del 2024 fatto dall'Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro. Ecco, se volete avere un'idea di questo triste record italiano che si verifica anche ovviamente in un altro ambito, che è quello delle carceri, proprio perché a fine 2020, a inizio 2025, fine del primo mese di gennaio, anche i morti invece nelle carceri italiane arrivano già a 10. Ieri l'ultimo suicidio avvenuto nel carcere di Vigevano al nord, quindi in Lombardia, di questo signore che era stato arrestato a dicembre per una rapina da cui aveva insomma adesso vi leggo l'articolo direttamente: in carcere per una rapina da 55 euro, eccomi, lo stavo cercando, scusatemi, si toglie la vita. Salvatore Rosarno aveva 55 anni ed era un dipendente dell'ATM, azienda trasporti milanese, era detenuto per una rapina da 55 euro che erano anche stati restituiti con in più il risarcimento del danno. Si era trasferito in Lombardia dalla Calabria qualche anno fa. L'uomo si è impiccato nella sua cella, il suo legale aveva presentato domanda di un provvedimento alternativo e nel frattempo chiesto il rilascio con affidamento ai servizi sociali. Tuttavia il magistrato aveva respinto la richiesta. Si tratta del decimo suicidio delle carceri italiane del 1 gennaio 2025, il secondo in pochi mesi nel carcere di Vigevano dopo quello del 7 ottobre 2024. E questi, ecco, erano i dati un po' tristi che vi riportiamo rispetto appunto ai morti sul lavoro, ai morti nelle carceri italiane.
E intanto insomma vi diamo un aggiornamento in diretta rispetto alla questione della liberazione delle ostaggi israeliani e palestinesi. Questo aggiornamento lo prendiamo da Al Jazeera. Israele libera i prigionieri palestinesi dopo tre prigionieri rilasciati a Gaza, scene di gioia come autobus che trasportavano i prigionieri palestinesi rilasciati sotto un accordo del il fuoco, arrivano a Ramallah nella Cisgiordania occupata. Nel frattempo tre prigionieri israeliani sono stati rilasciati in due sedi separate nel sud e nel nord di Gaza. Thank you. chiudiamo la rassegna stampa con qualche notizia locale. Partiamo da Latina, dove lo leggiamo dal Fatto Quotidiano, una proposta di Fratelli d'Italia: lo squadrista delle camicie nere vale una strada. Dedicare una strada, una piazza o un altro luogo adeguato a Camillo Barani Indard, firmato Cesare Bruni. Il primo fu un centurione delle camicie nere, il corpo di fedelissimi picchiatori usato da Mussolini per prendere e mantenere il potere. Il secondo è il capogruppo di Fratelli d'Italia a Latina, che ha firmato la mozione con la richiesta di intitolazione che verrà discussa lunedì in consiglio comunale. Magnifica figura di patriota, si legge nel documento. Barani fu protagonista della bonifica pontina, dalla fondazione della città, della vita sociale e della storia militare cittadina. Ma fu anche squadrista, questo era un virgolettato dalla proposta di questo di Fratelli d'Italia. Invece Marco Pasciuti, che è il giornalista, continua dicendo: fu anche squadrista del Covo, tra i protagonisti della marcia su Roma e del ovviamente del 28 ottobre 22, della battaglia di Ambaradam, durante la quale nel febbraio 36 soldati italiani massacrarono migliaia di etiopi gasandoli con l'iprite, arma chimica vietata alla Convenzione di Ginevra. Nella scheda allegata alla mozione, Bruni tiene a ricordare la motivazione con cui nel 36, anno della sua dipartita a Tagataga, nello stesso massacro in Etiopia, gli venne conferita la medaglia d'oro al valor militare. Colpito a morte, a quanti erano a soccorrere, lo diceva: non perdete tempo, per me andate avanti, viva il Duce. Una motivazione necessaria e sufficiente per l'esponente di Fratelli d'Italia per chiedere di promuovere la diffusione della memoria del suo eroe anche nelle scuole. Il tutto, specifica il capogruppo, nell'ottica del centenario, per il quale da qui al 32 sulla città pioveranno qualcosa come 8 milioni di fondi pubblici. Date le premesse, sull'orizzonte di Latina e dei suoi primi 100 anni si profilano nubi nere gonfie di nostalgia fascista, aggiungerei io. Passo poi alla prima pagina della cronaca di Roma del Messaggero, che titola sulle polizze auto: troppi incidenti, polizze più care in città, tre schianti ogni ora, così i prezzi delle assicurazioni sono saliti dell'8,4 nei sei mesi. Per i sinistri dello scorso anno 60.000 automobilisti vedranno peggiorare la loro classe di merito. Oltre a questo c'è un occhio sulle sale cinematografiche chiuse, trasformate in hotel o chiese, la mappa dei cinema spariti, un'occasione di rilancio oppure la mazzata finale per i cinema romani. Gira attorno a questa domanda la discussione sulla riforma urbanistica che la regione si appresta a varare, un provvedimento che semplifica alcune norme, soprattutto quelle che riguardano le sale chiuse da anni, che questa norma regionale vorrebbe più facile trasformare in altro. Ci immaginiamo supermercati, perché fanno sempre questo, ma qua si dice addirittura anche chiese. E c'è appunto una mappa con i nomi di questi cinema, e il governatore Rocca dice: vogliamo combattere il degrado. Ci chiediamo perché queste sale insomma almeno in parte non vengano acquistate tipo dal comune, visto che ci pare che sale cinematografiche pubbliche ce ne sia una a Roma, cioè il cinema Aquila del Pigneto. E oltre a questo, in taglio medio della prima pagina, l'inchiesta per Flambus, cioè degli autobus che hanno preso fuoco, vi ricorderete questa stagione, si chiude senza colpevoli. Il PM accoglie la tesi ATAC: mezzi a fuoco perché vecchi. E oltre a questo direi che non c'è molto altro. Si parla ancora dello stupro di Primavalle, coprì gli amici nello stupro di Capodanno a processo. Claudio Nardinocchi, uno dei sei ragazzi accusati di aver partecipato allo stupro di Capodanno in una villetta a Primavalle ai danni di una sedicenne, ieri ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. E nonostante la vittima, che la notte del 31 dicembre 20 aveva 16 anni ed era in stato di incoscienza per alcol e droga, lo abbia scagionato dall'accusa di aver abusato di lei. Il 24enne risponde comunque del reato di violenza sessuale di gruppo per aver fatto da palo davanti alla porta del bagno dentro cui la ragazza fu stuprata a turno dagli altri 5 ragazzi, di cui 3 minorenni. Direi che dalla prima della cronaca di Roma del Messaggero possiamo chiudere qui. Non so se ci vuoi dire qualcosa dalla prima su che titola il Corriere per quanto riguarda Roma.
Sì, il titolo è rifiuti, il taglio della Tari, ridotta dell'1% la tassa per le utenze domestiche, del 2% per quelle commerciali. Il Campidoglio ha messo nero su bianco il taglio della tassa sui rifiuti, la delibera inizia adesso il suo iter in commissione per poi planare sugli scranni dell'aula Giulio Cesare entro fine febbraio. Poi si parla di AMA, controlli incrociati, pronti i bollettini per 360.000 evasori totali. Sulla colonna destra invece vengono riportati i dati degli incidenti in strada. A gennaio le vittime sono state 11. A seguire si parla anche qui dei Flambus, prosciolti 10 dirigenti ATAC, riguardo quindi i bus andati in fiamme dal 2016 con a bordo passeggeri salvi per miracolo. E si parla poi di truffe alle assicurazioni e insomma niente di più da aggiungere.
Chiudiamo informandovi da Roma Today che nel weekend non ci saranno treni tra Tiburtina e Fiumicino per i lavori al nodo Pigneto che sono iniziati. Sono le 11:12, la rassegna stampa finisce qui, ma rimanete collegati e collegate con Radio Onda Rossa perché andremo avanti con approfondimenti e redazionali.
Pas l'heure de dormir, t'as quelque chose à finir, t'es vraiment le pire, de loin le pire.